C'era allora un uomo di Zorea, di una famiglia dei Daniti, chiamato Manoat. Sua moglie era sterile e non aveva mai partorito. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevande inebriante e dal mangiare nulla di mondo. Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà il rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo, consacrato a Dio, fin dal seno materno. Egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei filistei». La donna andò a dire al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo, un aspetto terribile. Io non gli ho domandato da dove veniva, ed egli non mi ha rivelato il suo nome. Ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevande inebriante, e non mangiare nulla di mondo, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio, dal seno materno fino al giorno della sua morte». Poi la donna partorì un figlio, si chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò a investirlo quando era a Mahane Dam, fra Zoea ed Estaol.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo primo, dal versetto 1 al 25. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibile tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni, e avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno a loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta sua moglie concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Parola del Signore.
Preghiera tradizionale, ormai secolare, della Chiesa, ha messo nel conto un tempo speciale di preparazione per il Natale, che chiamiamo Avvento, ma poi dentro questo tempo speciale ha ricavato un gruppettino di giorni ancora più speciali, che chiamiamo le ferie maggiori, che sono iniziate con il 17 dicembre e proseguono oggi con... In queste ferie maggiori sono selezionate e ci vengono fatte ascoltare alcuni testi della Sacra Scrittura, dell'Antico e del Nuovo Testamento, molto focalizzati e orientati ormai al mistero del Natale. Adesso abbiamo ascoltato, in aggiunta a quello che normalmente prevede il messalino, anche i primi versetti introduttivi del Vangelo di Luca, e siccome forse è possibile anche fare questa lettura, ci piace prendere questo nome di Teofilo al quale l'Evangelista si rivolge, come, non so, può essere anche un personaggio preciso, però può essere anche un nome d'onore per tutti i destinatari del Vangelo. Riconosciamoci se questo l'abbiamo già sperimentato un poco nella nostra vita, come chiamati a essere ciascuno un teofilo, un amante di Dio, soprattutto perché quando questo avviene, di essere almeno inizialmente amanti di Dio o sulla via che ci avvicina a Dio con amore, allora vuol dire che Dio per primo ha già compiuto un grande percorso. Infatti tutto il mistero del Natale, che culminerà certamente con la Pasqua e con la Pentecoste, ci ricorda e ci racconta come siamo stati amati da Dio per primi, e proprio per questa sua iniziativa, per il dono soprattutto dello Spirito di cui parla già oggi il Vangelo, siamo introdotti anche noi in un rapporto nuovo con il Signore, in un rapporto di amore, di riconoscenza, di gratitudine, di dedizione e di offerta a Lui.
Leggendo stamattina il testo di Giudici mi ha colpito, non lo ricordavo, non l'avevo notato. Quando la madre racconta la rivelazione dell'angelo al marito, dice: perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte. Beh, tutti sappiamo che qualche confusione nella sua vita l'ha avuta Sansone, ma questa promessa di essere scelto, speciale, unico, amato da Dio, non viene meno, fino non ha condizioni. La madre sa che, credo che a tutte le madri che sono molto preoccupate perché i figli si allontanano dalla strada del Signore, questo versetto sia una bella consolazione fino al giorno della sua morte.
Io volevo dire una cosa molto semplice rispetto al Vangelo, legata a questa insistenza nella presentazione di Zaccaria ed Elisabetta, giusti entrambi, camminavano nelle vie dei comandamenti, irreprensibili. La presentazione così alta di loro due, poi immediatamente il versetto 6 dice così, il versetto 7 accostato dice della sterilità e della vecchiaia come un sigillo su questa sterilità. Allora pensavo così che loro hanno una vita irreprensibile, una pienezza di sottomissione al Signore e insieme una grande fragilità, un grande limite. E l'angelo poi attribuirà a Zaccaria una preghiera, pensando che sia anche la preghiera proprio personale di Zaccaria, non solo quella del contesto liturgico, quella sacerdotale, ma comunque entrambe, anche certamente è molto insistente anche tutto il contesto liturgico. Ma la tua preghiera è stata esaudita, allora così mi pare che voglia dire che la loro giustizia, la loro irreprensibilità, la loro comunione con Dio si esprime non nella mancanza di limiti, ma dentro al limite nel pregare, nel continuare a portare davanti al Signore la loro situazione, poi appunto per il contesto liturgico e il ministero sacerdotale, continuare a portare agli occhi di Dio la situazione del popolo, che pure lui è un popolo che conosce le sue fragilità. Mi sembra questa la comunione con Dio che viene mostrata qua.
Anche a me aveva colpito in questa rilettura questa grande insistenza del momento in cui viene dato questo annuncio a Zaccaria. Per 3 o 4 volte si dice che era il momento dell'incenso. Era stato scelto per entrare nel Tempio, offrire l'incenso, tutto il popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso, gli apparve l'angelo alla destra dell'altare dell'incenso, cioè proprio c'è questa sottolineatura fortissima di questo momento che mi sembra raccoglie un po' tutta la preghiera di Israele da Mosè, che nel deserto ha costruito la tenda e l'altare dell'incenso fino a questo momento. E la prima parola che gli viene rivolta è: non temere, la tua preghiera è stata esaudita. Mi sembra che un po' questo versetto racchiude un po' tutta l'attesa di Israele e tutta l'adempimento della promessa di Dio e della sua fedeltà, che va molto al di là della preghiera di Zaccaria in quanto uomo e in quanto desideroso di avere un figlio. Mi sembra che raccoglie un po' invece tutta la preghiera rivolta al Messia, rivolta all'attesa del compimento della promessa di Dio della salvezza e anche l'annuncio che gli viene fatto al versetto 15: sarà grande davanti al Signore, sarà ripresa poi da Gesù stesso, che dice è il più grande fra i nati di donna, perché andrà davanti al Signore a preparare le sue vie. Quindi la grandezza di Giovanni è proprio in rapporto alla sua missione di precursore e di annunciatore dell'agnello di Dio. E così mi sembra che in questi versetti è raccolto un po' già tutta la potenza e la luce del Vangelo. È per questo che Luca poi dice che ha scritto questo Vangelo per dare la certezza della sicurezza della parola che è stata annunciata.
Ha detto Chiara, mi ero occupato di Teofilo, veramente, è molto interessante. Ma ha detto Chiara, il primo capitolo di Luca mette le radici del Vangelo dentro al cuore della vita di Israele. È un capitolo che narra la bellezza, l'importanza della preghiera di Israele e la sua efficacia per ottenere l'avvento della consolazione, come si dice dopo nei testi successivi, la consolazione di Israele, che è l'avvento messianico, con i termini di Isaia, come diceva Chiara prima. Io poi, tra parentesi, credo che l'incertezza su che cosa fosse la preghiera di Zaccaria vada superata, perché è contraddetta dal testo stesso. Se Zaccaria avesse chiesto un figlio non si sarebbe stupito, dice, come mai? Cioè, Zaccaria era vecchio, sua moglie era sterile, non è che da vecchi si chiede un figlio, no? Difficile, altrimenti non si sarebbe stupito. A parte questo, no, è la tua preghiera esaudita, non è la preghiera di Zaccaria in quanto privata. L'offerta dell'incenso, come sottolineava Chiara, è tra le offerte più alte, è un tamid, è una delle offerte perenni. Ci sono diverse offerte perenni, naturalmente non si possono offrire continuamente nel senso materiale, ma vengono offerte mattino e sera, come l'agnello, un agnello solo, mattino e sera, eccetera. Ci sono alcune offerte, quelle che si fanno dentro il santo sono le più alte, tutte gli altri cruente si fanno fuori, ma ci sono alcune offerte che si fanno dentro. Una è questa qui, dell'incenso, che è quotidiano, è perenne, cioè, e indica l'incenso che sale a Dio, il profumo della vita di Israele, come dovrebbe essere, della santità di Israele, che piace a Dio, della sua preghiera. Insomma, è un testo molto bello. Ci sono anche le altre offerte. Dentro al santo ci sono le cose più sante. Non si entra mai nel santo dei santi, solo una volta all'anno, ma nel santo c'è l'incenso, c'è l'altra offerta, sono le lampade, candelabro, che anche questo è un'offerta a Dio, mattina e sera viene riattizzato, e c'è la tavola dei pani, 12 pani a Israele davanti a Dio come un'offerta, e il vino, cosa che non si dice, ma c'è pane e vino, e viene quello mangiato solo una volta alla settimana di sabato dai sacerdoti. Insomma, non è il caso di insistere, come dice la lettera agli ebrei, su cose note che poi non sono così note. Insomma, nel momento più alto, ecco, avviene questa risposta dell'angelo. Insomma, Luca vuole narrare come le grandi novità che lui racconterà nel Vangelo sono tutte iscritte dentro la vita di Israele e anche dentro la fedeltà di Israele. Per questo tutti i personaggi che Luca presenta sono tutti irreprensibili nella legge, nelle prescrizioni. È anche la fedeltà di Israele che ottiene questo.